Israele come totem. Di banalità iniziali. Le analisi odierne sulle guerre, specie quelle geopolitiche, semplificano la realtà per farla passare sempre per gli stessi codici di interpretazione. Sovradimensionano epifenomeni, scartano i movimenti carsici secolari, riducono ciò che accade nel mondo a questioni economiche del capitalismo globalizzato o a strategie di potere degli stati per una supremazia che sempre nel valore finanziario trova il suo fondamento. Per quanto riguarda l'analisi delle guerre, negli ultimi anni una delle tesi più diffuse, dovuta a un materialismo ormai putrefatto, vede una pace globale messa in crisi dalle controversie su diverse scale che scaturiscono dalla produzione e dalla logistica delle merci lungo le ramificate supply chain, specie dopo il grande sconvolgimento organizzativo che le catene del valore hanno subito durante il Covid. Sebbene questo tipo di analisi presenti come unico piano di interpretazione degli eventi il sistema di interesse economico e commerciale, portando così la spiegazione al parossismo di un certo sguardo liberal americano, essa si iscrive in una tradizione che è diventata senza ombra di dubbio egemonica. È una spiegazione che non può essere aggirata tanto facilmente, perché un certo grado di veridazione è immediatamente sotto gli occhi. Basta prendere qualunque dispositivo digitale delle nostre case e ragionare qualche secondo su quale percorso insensato e sanguinoso abbia percorso per essere assemblato e poi distribuito. Eppure la causa economica, nella sua verità, risponde solo a un piano della realtà e non è detto che sia il movente principale dei conflitti che ora infuocano il mondo. Alcuni a noi più noti, altri di cui poco sappiamo, altri ancora di cui ignoriamo totalmente l'esistenza. In aggiunta, non si può continuare a ignorare la voce stessa dei movimenti di resistenza internazionale, che riportano motivazioni altre che con le dialettiche economiche c'entrano poco. L'onore degli avi, dei martiri, il futuro, la madre terra e soprattutto le motivazioni spirituali e di religione. Se si prende sul serio quella decolonizzazione dello sguardo che va tanto di moda nell'Accademia europea, bisognerà pure ammettere in prima battuta che nello scontro bellico bisogna soppesare i sistemi di valori di tutte le parti, invece che comprendere solo le cause occidentali pur volendole osteggiare. A ben guardare, alla fine dei conti, anche in un paese come l'Italia non si sa bene cosa abbia spinto verso l'interventismo in Ucraina alcune fasce di popolazione e non altre, in maniera trasversale lungo la piramide delle classi. La propaganda bellica delle industrie dello Stato sono davvero l'unica motivazione, dunque di nuovo economia e difesa?
Shed some tears of love now, like a desert in the rain. When some of the dead are waking up, yeah. There's nobody like my mom. There's no place like my home since I was born. When I was young, the flavor is so strong. I've missed it so long, yeah.
La questione della condiscendenza USA e UE verso Israele anche davanti a 2 anni di sterminio della popolazione palestinese non si può spiegare esclusivamente con il posizionamento strategico in Medio Oriente di cui si avvarrebbero Biden e poi Trump, Macron e compagnia cantante. Tale acquiescenza, continuamente rinnovata, che i dominanti sopracitati hanno nei confronti dei meccanismi di sterminio dello Stato sionista, talvolta contro i propri interessi di equilibrio e riconoscimento internazionale, ha più di una peculiarità. Vieppiù se ci si trova in un mondo in cui gli strappi alla Pax Americana del secolo scorso sono chiari, l'autorevolezza del ruolo diplomatico nel complesso scacchiere del petrolio non sembra una qualche cosa che gli apparati occidentali possano mettere a cuor leggero nel rendiconto delle perdite. Allora, come riuscire a svelare, o per meglio dire riscoprire, qualche peculiarità dell'intimo rapporto con Israele di Europa e Stati Uniti? Intanto si può partire da un'apparente banalità linguistica che tende a nominare Israele come unica democrazia in Medio Oriente, tanto da permettere che il Giro d'Italia parta da lì, che le squadre sportive col vessillo della Stella di David partecipino ai contest europei e persino a quelli canori. Scelta criticata e sempre mal interpretata dalle culture politiche della sinistra di queste latitudini, anche se non è prettamente chiaro su cosa affondi le radici la contestazione di questa attribuzione e la conseguente partecipazione alle gare. Sebbene sia palese che Israele non fa parte dell'unità geografica europea, anche se solo convenzionalmente l'Asia è un altro continente, sembra piuttosto che la causa principale sia il giudizio su cosa sia democrazia. Secondo la sinistra, vi è un'attribuzione che viene definita impropria perché Israele vivrebbe su meccanismi bellici ininterrotti nei confronti della popolazione palestinese, ma non viene mai chiarito perché questo non possa essere considerato democratico e in base a quali criteri un paese sia ritenuto meno tale. Se si rimane su un piano più realista del re, di realpolitik estrema ma effettiva, l'insegna democratica non ha a che fare con le affabulazioni riguardo al potere sovrano dei popoli, alle libere elezioni, alla pluralità e autonomia dei 3 poteri dello Stato di monteschiana memoria, ma dai cordoni di amicizia stabiliti dai principali paesi occidentali. Questi, democrazie per antonomasia e una volta per tutte, sono anche i giudici nell'attribuzione di un termine che, lungi dal significare un campo di potere con dei limiti di garanzia per l'individuo, svela invece tutto lo spirito nominale e mistificatorio del diritto. Sostanzialmente nulla divide la violenza bellica di Stati Uniti e di alcuni paesi europei negli ultimi 80 anni in maniera diretta o per procura lungo l'intero pianeta, da quella che Israele esercita in maniera sistematica dal 1948 sui palestinesi. Miti d'origine, totem e tabù. Un'altra considerazione sull'intimo rapporto tra le entità politiche, ben più profonda di quella delle attribuzioni dei valori democratici, riguarda i miti fondativi che permangono nella coscienza dei regnanti. Che al fondamento dell'agire delle istituzioni statuali ci sia un movimento etico e spirituale non è cosa che piace tenere in seria considerazione dalle visioni materialistiche della critica. Eppure, che lo Stato sia innanzitutto un ente di propagazione di valori specifici e astratti, al di là degli interessi dell'immediatezza economica, dovrebbe essere una questione assodata senza scomodare il fantasma di un hegelismo fuori tempo massimo. Nella comunione di valori che molti Stati intrattengono con Israele, è fin troppo facile l'accostamento con gli Stati Uniti, che sono la realizzazione del divenire prima potenza mondiale di un paese nato sul colonialismo di insediamento, sullo sterminio delle popolazioni native. Potrebbero mai gli Yankee negare ciò che emana di ancora così potente dalla simbologia delle proprie origini e che in Israele prova a duplicarsi? La risposta va da sé, nonostante troppo spesso ci si dimentichi dello sterminio sistematico dei pelle rossa, che nella feroce politica di occupazione dei coloni europei oltreoceano ha sfoderato ogni arma esistente, dalla frammentazione territoriale al controllo delle risorse delle comunità native, passando per il piombo e le esecuzioni sommarie, fino ad arrivare alla propaganda hollywoodiana che ancora qualche decennio fa, in un genere di fama mondiale come il western, presentava gli indiani come subumani diabolici da sterminare per fare trionfare il bene della civiltà. La fase iniziale dell'occupazione da parte degli europei rimane tuttavia la più eloquente. Vespucci sulle popolazioni native scrisse: «Non praticano il baratto, no comprano e ne vendono». I colonizzatori puritani invece giustificarono il loro diritto a impossessarsi della terra affermando che gli indigeni non delimitano il suolo, non posseggono una fissa dimora né mandre in cattività. Esempi di questo tipo, tratti dai diari degli esploratori colonizzatori, potrebbero essere riportati a centinaia. Ancor più che a descrivere le abitudini indiane, tra virgolette, tali considerazioni evidenziano l'emergere del concetto di identità negativa, dove la distanza, lo scarto, la differenza con i civili del vecchio continente è data soprattutto dall'assenza del commercio come norma e della proprietà come diritto. Elementi questi che sono sempre stati sottovalutati nella vulgata storica, per evidenziare maggiormente la sanguinolenta questione religiosa ad opera in special modo di gesuiti e domenicani. L'importanza del diritto, in questo caso quello della proprietà, come si accennava sopra, è un assioma che precede di secoli la Rivoluzione francese e rimane il principale valore di riconoscimento attraverso cui i predoni europei hanno valutato le altre popolazioni. Statalismo e legalismo vanno via via divenendo i tratti tipizzanti della modernità politica europea, fino ad arrivare, proprio con i postumi del 1789, all'acme della creazione di un mondo basato sui codici giuridici. La produzione giuspositivistica si formalizza e si centralizza, la mitologia delle leggi si afferma, il diritto diviene lo strumento del potere e al contempo il suo fondamento. Si ha per la prima volta in maniera evidente il monopolio della giuridicità ad opera dell'entità Stato. L'esperienza giuridica europea, nell'epoca napoleonica, sancisce definitivamente un percorso lungo secoli intorno al significato di diritto borghese, contratto e proprietà. Nel Codice Civile del 1804 il principale articolo è il 1134, articolo che ancora fa da base ai rapporti sociali, attraverso il quale si attribuisce forza di legge ai contratti tra soggetti privati. La civiltà giuridica del vecchio continente è dunque un'apparente contraddizione. Da un lato il monopolio nella creazione di diritto da parte dello Stato, dall'altra il movimento con forza di legge del contratto tra privati come risultato principale di una rivoluzione della società tutta in chiave borghese e quindi di proprietà e anche di accaparramento della proprietà. Lungi dall'essere una tediosa questione di giurisprudenza, la questione del contratto, specie nello scambio della proprietà, ha uno dei suoi fondamenti nell'esperienza coloniale che nei secoli prima si era data nelle Americhe attraverso l'accaparramento della terra, attraverso una fittizia volontà delle parti, la logica del contratto. Che il diritto europeo sia un enorme groviglio di stanze di violenza e colonialità interna ed esterna non è cosa che emerge solo attraverso la storia francese continentale, basta spingersi oltre Manica per trovare altri elementi di rilievo. La teoria del lavoro di acquisto della proprietà è una convenzione giusnaturalistica inglese, sancita in special modo dalle teorie di John Locke intorno al diritto naturale alla proprietà, che viene giustificato dal lavoro utilizzato per far fruttare qualcosa economicamente rispetto a un suo stato di inutilizzo o generico usufrutto. Una teoria che non solo circola nel pensiero inglese già molto prima degli scritti seicenteschi di Locke, ma che proprio per l'occupazione del nuovo continente trova la sua giustificazione ultima, nell'accaparramento della terra, un segno di un nuovo e inaspettato destino. Il colonialismo di insediamento risponde dunque alla logica dell'eliminazione dei nativi da una parte e della sottrazione della terra dall'altra, ma non in un arbitrio generico, ma sotto le forme mistificatorie del diritto e del contratto. Abbiamo parlato fin qui dei pelle rossa, dell'attuale territorio nordamericano, ma questo è stato il modus che i colonizzatori inglesi, spagnoli e portoghesi hanno messo in pratica contro tutte le popolazioni d'America. Tuttavia, solo gli Stati Uniti possono prendersi l'orrorifico traguardo di essere nati sopra la conclusione del processo genocidario e di esserne al contempo usciti come missari del bene, di un nuovo bene, lo stesso che Netanyahu rivendica dopo ogni bombardamento o incursione tellurica. Come potrebbero dunque gli Stati Uniti contestargli la comune modalità di farsi spazio e potenza? Per quanto riguarda l'Europa e il suo nesso con Israele, il loro rapporto non è speculare. Non si tratta di avere in comune la modalità di fondazione come con gli Stati Uniti. Certo, molto spesso ci si perde dietro alla macrocausa dell'Olocausto e della colpa storica che ne è scaturita, in special modo in Germania. Eppure, la condiscendenza degli Stati europei nei confronti di Israele è qualcosa che va ben oltre la costruzione novecentesca della memoria storica della Shoah. L'Europa con Israele condivide il nocciolo duro della sua natura, il diritto politico progressista dentro il sistema della cittadinanza, proprio quello per cui di solito si lotta e il cui possedimento stabilisce la legittimità o meno di un individuo o, nel pensiero anarchico, la sua gabbia. Anche qui, come nel caso degli Stati Uniti, è necessario fare qualche passo indietro per svelare i nessi profondi che legano Israele e vecchio continente. Perché Israele in fondo è il totem, il simbolo più definito di cosa sia il sistema europeo. Un certo luogo comune della Kulturkritik vuole che il processo storico che nasce con l'umanesimo del Rinascimento, che passa dall'illuminismo, si sia schiantato quando il mondo sbalordito vide le prime immagini che venivano dai campi di sterminio, da Auschwitz e poco dopo dal fungo atomico di Hiroshima. Bisogna invece sottolineare l'estrema differenza tra il lager e la bomba atomica. Non è un caso che il campo sia entrato a pieno titolo nella politica democratica che ha seguito il secondo conflitto mondiale, nella politica come viene definita neoliberale, e invece l'atomica no. Non siamo più infatti nella fase neoliberale, siamo in una fase di guerra guerreggiata in cui l'atomica non è entrata a pieno titolo nella normalità biopolitica, ma lo è invece come metafisica negativa, come direbbe Gunther Anders. Le motivazioni attraversano trasversalmente molteplici piani del perché sia differente il lager dalla bomba atomica. Intanto la costruzione del campo nazista con specifiche sue non esiste, non solo perché il campo di reclusione è un dispositivo bellico inventato dagli inglesi e ampiamente utilizzato nei processi di colonizzazione, fuori e dentro dal vecchio continente. Furono gli stessi spiriti più alti di origine ebraica, dopo una vita di riflessioni sul tema, a sostenere che il lager non fu l'assoluto negativo della storia. Hannah Arendt vi ravvisava il modello principe del modus epistemologico, tecnico, scientifico e politico della modernità europea. Molti potrebbero essere considerati punti di attuazione iniziale di questa razionalità. Gli hôpital contro la povertà e devianza nel 600 francese, le workhouses nell'Inghilterra vittoriana, i campi di internamento in tutta Europa della Grande Guerra. La politica della modernità europea ha sempre cercato di territorializzarsi gestendo il caos, la scarsità della terra e la saturazione dell'urbano, imponendo una regola, una disciplina. Nelle opere su internamento e prigione, Michel Foucault analizza come il sapere sociale dello Stato abbia come base il campo militare, studiato scientificamente attraverso la medicina, l'urbanistica e l'architettura, ma da attuare su uno spazio reale, composito, complesso demograficamente e stratificato storicamente. La sua attuazione, fuori dalle carte di calcolo dei nuovi studiosi della società dell'epoca, è stata ostacolata dalla complessità del mondo e ha dovuto adattarsi con molteplici variazioni rispetto ai piani, tenere in considerazione la geometria delle strade, la disposizione dei luoghi produttivi, quelli di distribuzione e, ultimi non per importanza, quelli di stazionamento e possibile tumulto. Uno spazio, quello europeo, che non si è dato alla gestione politica dell'industrialismo moderno senza resistenze fisiche umane. Sono state necessarie da una parte riforme sull'igiene e la conformazione delle città, dall'altra la catalogazione burocratica di tutti gli individui, delle loro generalità, delle loro patologie e capacità lavorative. Sia la ristrutturazione dello spazio fisico delle vecchie città, sia il controllo documentativo sugli aspetti della vita degli esseri umani sono stati uno dei caratteri specifici della formazione degli stati europei. La maniera in cui è stato stabilito questo assetto di controllo è dunque paradigmatico e trova nella struttura del campo, nel lager, non un'eccezione, ma la sua realizzazione da laboratorio senza variabili incontrollate, senza flussi cittadini non previsti, senza palazzi o vicoli in cui nascondersi e organizzare sommosse, con i documenti identificativi tatuati direttamente sui polsi. La sua scoperta in chiave genocidaria non fu sconvolgente per un generico mondo sintetizzato dalla storia, per tutta la comunità umana in un'astrazione impossibile. Ciò che diverge, come dice lucidamente lo stesso nazista Carl Schmitt, è che ciò che veniva scoperto era uno strumento di sfruttamento e di morte sistematizzata che non solo non era più esclusivo delle colonie, che non solo era entrato nel metodo di repressione degli stessi europei, ma che in aggiunta era stato rivolto anche contro le classi agiate culturalmente rilevanti di Germania, Francia, Olanda, le uniche che quell'idea mondo astratta l'hanno costruita con secolare erudizione storica a propria immagine, quella della borghesia universale. Tra sommersi e salvati, essere un chimico dentro un lager come Primo Levi o avere possibilità di fuggire nel nuovo continente è ciò che stabilisce una differenza, e chi è sopravvissuto all'atrocità della fabbrica di morte tedesca è spesse volte diventato il vessillo di un nuovo diritto politico storicamente giustificato, quello di essere stato vittima prescelta. Questa costruzione del soggetto storico della vittima ha impedito di vedere la reale conformazione dei sistemi di internamento, anche la loro logica di classe sociale. E questi sistemi hanno continuato a esistere, tanto da essere diventati un pilastro delle politiche europee. I CPR italiani sono solo un plastico esempio di questo metodo. Auschwitz diviene dunque un mai più fazioso nella cultura europea, un mai più fazioso che la nuova borghesia vittoriosa che esce dal conflitto come nuovamente liberale dice a se stessa, mentre la forma campo continua a imperversare e diventa norma naturale. Se il problema è solo l'accanimento sul capro espiatorio, la democrazia può ora rinascere e non contestare le forme industrializzate secolari di coercizione e internamento. Abbiamo dunque la salvezza del senso, sia per gli stati europei che per il movimento sionista. Infatti è stata solo un'eccezione storica. Da una parte è considerata uno sbandamento rispetto al progresso politico, dall'altra come ennesimo segno di un popolo perseguitato e che ora può rivendicare un diritto peculiare. Hannah Arendt dice: «La violenza totalitaria appare come l'esito di un modello di società disciplinare introdotto in Europa con la rivoluzione industriale e nello stesso tempo espressione esasperata di una governamentalità moderna fondata sull'organizzazione e la gestione delle popolazioni. Il lavoro forzato, le uniformi, le gerarchie insormontabili, l'addestramento dei corpi, i dispositivi disciplinari, insomma, stiamo parlando di qualcosa che sicuramente non è finito nel 1945».
Thank you.
Questo passaggio segna un rinnovamento necessario a continuare a sostenere il senso di un progressismo europeo che, nonostante l'incidente storico, può proseguire. Il nazismo diviene così polo negativo, mentre Israele, istituito il biennio dopo, nel 1948, il totem di questa nuova fondazione europea, la sua eterotopia spirituale. La logica è la stessa, come la sostanza del politico è la stessa, e Israele rincara pure la dose. Quelle forme di governo sono ancora più legittime nella sua sovranità. Non si spiegherebbe altrimenti, solo per questioni di dominio economico e di equilibrio di potere, la difesa dello Stato sionista a tutti i costi, anche a fronte degli attacchi continui ai contingenti e anche dei caschi blu delle maxi potenze dell'Occidente. Hiroshima, invece, non è assurda a tale livello di simbologia, proprio perché, in quanto la bomba atomica, non potendo essere profilassi sociale ma solo deterrenza, metafisica negativa, come direbbe Gunther Anders, non poteva attuarsi in maniera stabile e normalizzata nella biopolitica novecentesca. Auschwitz e Hiroshima coincidono negli anni, ma segnano temporalità diverse, eventi che scandiscono il tempo a venire come un meccanismo duale, separato ma simbiotico. L'una è l'inizio, l'altra è la fine. L'una come apice del governo della Terra, l'altra come separazione e visione aerea, globale, di cattura in toto del globo, di un mondo che coincide col pianeta, dell'antimetafisica compiuta. Se l'una è diventata memoria organizzata sacra e fondamento della storia contemporanea europea, grazie all'esibizione delle cataste dei corpi passate per un sistema fabbrica, Hiroshima è stato il fulcro di una mega morte senza tracce, di cui ci permane appunto solo la visione del bombardiere Enola Gay. Il corpo della vittima diviene la traccia unica e possibile della memoria organizzata, tanto che per le persone ebree morte nel campo si costruisce un paradigma storicizzato su cui non è possibile in Europa aggiungere nuovi dati storici, pena l'accusa di negazionismo, mentre le conseguenze mortifere di Hiroshima su scala inimmaginabile non solo non possono avere reperti biologici, ma soprattutto subiscono gli effetti del negazionismo di Stato che sin dalle settimane successive all'agosto del 45 ne negano il portato inedito. Come giustamente scrive Jean-Marc Royer in Il mondo come progetto Manhattan, la violenza generalizzata come norma propria della civiltà capitalistica si basa su una razionalità calcolatrice trasgressiva, alla quale non può sfuggire nessun ambito, nessun limite. Qualunque questione può trovare alla sua fine una soluzione finale attraverso una riduzione o un'operazione tecnica, fisica o matematica, purché non tocchi più il soggetto vittimario della sua fondazione storica, divenuto oramai totem. Al contempo, la memoria negata agli uomini, donne e bambini giapponesi non può darsi, in quanto polverizzati all'istante, scomparsi nel nulla, nientificati nell'essere fisico e storico. Negare alla memoria dei morti un posto nell'ordine sociale dei vivi e della storia non nasce tuttavia con la prima bomba sulle città nipponiche, ma concerne il cambio dello statuto della morte stessa in Europa. Già dei milioni di morti della Grande Guerra, più generazioni di contadini cenciosi che non fecero mai ritorno dalle campagne, rimangono le statue al valor militare nelle piazze meno auliche delle città, in una strazione che riduce tutti costoro a un'unica figura bronzea, in un unico soldato esemplare caduto, un granatiere, un alpino, un bersagliere, uno e uno solo. Chi in Europa si è guadagnato la memoria personale dell'uno vale uno della rivoluzione francese e non a caso la vittima del lager nazista. I vari monumenti memoriali alla Shoah, da quello maestoso berlinese fino ad arrivare alle Stoppersteine, le pietre dell'inciampo, cercano non a caso invece di tramandare, per quanto possibile, i nomi e le fotografie, le facce dei morti dell'Olocausto. Come conclude Royer, non c'è stata nessuna diaspora delle ceneri nucleari e non abbiamo assistito a un cambiamento nella coscienza universale commisurato a quello che ha seguito Auschwitz. We'll be right back. Il senso profondo che divide due eventi catastrofici, il sistema di campo nazista e la bomba atomica, hanno dunque due significati diversi. Che l'unica memoria a essere ancora operante sia quella del Lager non deve stupire. È diventata sacra solo perché la chiave di interpretazione storica che è stata usata è stata quella della vittima per eccellenza, la popolazione ebraica di cui Israele è il simbolo maggiore. L'essere divenuto dunque, in un parossismo, Israele, la massima espressione di tutto l'industrialismo di morte nato con la modernità europea, non è che la conseguenza di una stessa razionalità che è basata sul diritto di accaparramento, l'industria e il progressismo, che non lo dividono dunque dalla storia lunga del politico nel vecchio continente e negli Stati Uniti, ma ne fanno il suo esempio maggiore.
On my shoulders, pressure to break or retreat at every turn. Facing the fear that the truth I discovered, no telling how all this will work out, but I've come too far to go back now. Looking for freedom, looking for freedom, and to find it cost me everything I have. Well, I am looking for freedom, looking for freedom, and to find it. Thing I hate. Tells me good things.